File Urbani.
Buongiorno da Marco Silvestri, questo è File Urbani, un programma a cura di Monica Nonno e Francesco Mandica, in redazione Erika Manni e Luciano Panici alla parte tecnica. Siamo a Liverpool, nel cuore del Regno Unito, per un'altra destinazione urbana, quindi. Tira forte il vento, cosa abbastanza frequente in questa zona del nord dell'Inghilterra, e per la precisione siamo nel Merseyside, una contea bagnata e divisa in due dall'estuario del fiume Mersey, da cui prende appunto il nome. Un fiume questo dall'odore salato, con una lunga storia, e le cui rive hanno visto passare navi e barche cariche di ogni tipo di merce, e il cui suono, il Mersey Sound, ha caratterizzato la rivoluzione della Beat Generation britannica. Questo suono, come vedremo, si riflette ancora oggi in tanta produzione musicale. Conosceremo Liverpool attraverso le sue diverse storie di immigrazione, che l'hanno resa un luogo unico, città ambiziosa e innovativa che ha attinto a piene mani dalla sua storia per ricostruire i propri traumi ed immaginarsi un futuro. Sono i Sundowners, abbiamo ascoltato Into the Light, un singolo del 2014 che ha preceduto l'uscita del loro primo album lo scorso febbraio per la Skeleton Key Records e registrato nei giganteschi Park Street Studios di Liverpool. Qui hanno registrato un'infinità di band inglesi, ma non solo, Bjork, Pulp, Stone Roses, solo per fare alcuni esempi. Il disco dei Sundowners è prodotto da Ian e James Kelly dei Coral, che è una storica band Britpop appunto di Liverpool. La formazione dei Sundowners è composta da un basso, una batteria e da tre chitarre Rickenbackers, delle chitarre dal suono molto duro, proprio per sporcare e magari appesantire le melodie vocali delle due cantanti Niamh Rowe e Fiona Skelly. Il risultato è un interessante disco pop folk con molti riferimenti più che alla Britpop a quelli della West Coast americana. I Sundowners vengono dalla penisola del Wirral, dall'altra sponda del fiume Mersey rispetto a Liverpool, e da qui la città si stende con i suoi celebri docks lungo tutta la foce del fiume. Vedremo come tutto sia girato intorno al porto, che è la vera anima della città, il vero cuore pulsante. E allora partiamo proprio da questa immagine per iniziare. Immagine urbana della working class, Liverpool è una grigia città portuale, molto cambiata negli ultimi anni, ma se la si gira le sue strade sono sempre di colore rosso, è il rosso dei mattoni con cui sono costruite la maggior parte delle basse case a schiera. Seconda solo a Londra per quanto riguarda musei e centri culturali, è stata città della cultura nell'ormai lontano 2008, quando per l'occasione fu tirata a lucido proprio a partire dalla zona portuale. I docks sul lungomare, oggi invasi da punti di ristoro, musei e ruota panoramica, avvolgono l'intera insenatura. Liverpool è stata parzialmente tradita dalla sua storia recente. Spesso dove si voleva conservare si è turistificato e, secondo alcuni, in città dove si voleva rinnovare e ristrutturare si è decisamente deturpato il paesaggio. In ogni modo, oggi sopravvivono ancora molti angoli tipicamente inglesi legati alla storia marittima della città. La vita dei dockers, però, se n'è andata lentamente durante gli ultimi tempi. Docks che erano fonte primaria di lavoro per tutta la popolazione, quasi. E il fotografo della working class, Colin Jones, li ha immortalati in alcuni scatti durante gli anni 50. Vedere quei volti oggi fa un certo effetto, camminando magari lungo le banchine del rinnovato porto, bevendo un tè o un caffè. Per chi volesse saperne di più, poi, rispetto appunto a questi cambiamenti sociali legati alla zona portuale, ci sono due film di Ken Loach, sempre molto attento a tali questioni, The Big Flame del 1967 e The Flickering Flame del 96, che raccontano lo sciopero dei portuali di Liverpool tramite le testimonianze degli scioperanti, le riunioni e i dibattiti fatti. Due pellicole a 30 anni di distanza l'una dall'altra che danno un po' l'idea di quanto sia cambiata la situazione per questi lavoratori negli ultimi tempi. Liverpool è sinonimo di musica. Una forte pulsione musicale anima il centro della città e la musica è sempre un elemento concreto dell'ambiente cittadino. Il Liverpool International Music Festival e il Liverpool Sound City sono i principali festival per quanto riguarda oggi la scena rock, ma in città c'è un festival praticamente per ogni genere musicale. La città è molto vivace ed attiva anche grazie alla presenza di numerosi studenti che sbarcano qui da tutto il pianeta per iscriversi alla sua prestigiosa università. E anche la musica è passata attraverso il suo porto. Liverpool accoglieva molte navi provenienti dal Nuovo Mondo e oltre alle solite merci, che come vedremo hanno fatto la fortuna della città, arrivavano anche i vinili dagli Stati Uniti d'America. Rock and roll, ma soprattutto tanta musica nera, in un assurdo viaggio di ritorno iniziato proprio da qui con il traffico di schiavi africani. Grazie ai Cunard Yanks, ovvero i marinai sbarcati dai mercantili atlantici, il sogno americano, come accadde per tante altre città portuali come per esempio Napoli, si materializzò proprio per mezzo dei vinili. Questi dischi di importazione, la loro immediatezza e freschezza, attivarono un forte desiderio di emulazione in molti giovani disoccupati dell'epoca. In principio era lo skiffle, un movimento musicale che può fregiarsi di essere stato l'antesignano del pop, un rock and roll acustico che divenne tipico di Liverpool e del Merseyside. Un genere inizialmente musicato con strumenti rimediati, accessibili a chiunque, pop in questo senso, come contrabbassi costruiti con manici di scopa o scatole di latta, e lo skiffle era proprio il canto disperato degli scaricatori di porto, come negli Stati Uniti il blues dei neri nelle piantagioni di cotone, e prese piede appunto nella cultura giovanile alla fine degli anni 50. Lo scozzese Lonnie Donegan è stato sicuramente tra i primi e forse il miglior cantante, tanto che fu insignito della carica di re dello skiffle, ma tanti artisti iniziarono in gruppi skiffle per poi passare ad altro, come i Quarrymen, i futuri Silver Beatles, primi ad esibirsi il 29 agosto del 59 nel Casbah Coffee Club, inaugurato dalla signora Mona Best, che decise di vendere qualche Coca-Cola e dare ai ragazzetti di Liverpool un posto dove andare a suonare il loro skiffle, e per far questo scelse lo scantinato di casa sua. Suo figlio Pete Best all'epoca suonava la batteria al posto del futuro Ringo. Non si può non partire quindi dalla rivoluzione del beat inglese per capire il suono della città oggi. Dal punto di vista stilistico, il fenomeno del Mersey Beat è caratterizzato da un approccio musicale gioioso, effervescente, con irresistibili melodie vocali che attingono proprio alla tradizione dello skiffle. All'epoca fu una vera e propria esplosione di band, se ne contavano circa 500 in città. Al famoso Cavern, l'ex rifugio atomico, divenuto poi il salotto dei Beatles, suonarono un po' tutti: i Searchers, Jerry and the Peacemakers, The Swinging Blue Jeans, Cilla Black e tanti altri. Tra i poeti del Mercy Beat, movimento nato in quei frenetici anni 60 che cercava di tradurre in poesia la potenza del beat, c'è Roger McGuff. Nel 1967 ha inizio il lungo doppio binario del poeta che, oltre a diventare principale esponente della cosiddetta scena di Liverpool, è anche musicista. Assieme a Michael McCartney, fratello minore di Paul, fonda il gruppo di musica e poesia chiamato The Scaffold. McCartney si firmava spesso McGear per cercare invano di non essere messo in ombra dal suo a dir poco scomodo cognome. Ascoltiamo Yellow Book del 1968.
You stand behind the curtain, your ear to the window pane, listening for the secrets in the chatter of the rain. Which cloud has got married? Which one's left his wife? Which wind's joined the army? Which one has lost its life? You love the latest scandal, you never miss a word, and when the raindrops go away, you write down every word. Which mountain keeps a mistress? Which one's growing old? Which flower is pregnant? Which one's got a cold? You keep a little yellow book, and when the windows rattle, you eavesdrop and you then record nature's tittle-tattle. Which tree's bought a new dress? Which one's looking pale? Which river's run away to sea? Which one's gone to jail? One night I took your yellow book and tried to read in vain, for who but you can understand the language of the rain? The language of the rain.
File Urbani in diretta su Radio 3. Vi ricordo che i podcast delle puntate sono riascoltabili sul sito fileurbani.rai.it e ovviamente seguiteci anche sulla pagina Facebook, dove posteremo alcuni dei contenuti di questo racconto urbano, alcuni dei link dei brani che stiamo ascoltando e anche mettendo in scaletta. Per Allen Ginsberg, Liverpool era il centro della coscienza dell'universo umano. Il poeta americano la definiva una San Francisco più grigia in quel periodo. Il suo amico e poeta di Liverpool, Brian Patten, uno dei protagonisti della scena poetica beat, dubitava un po' delle parole del collega, ritenendo che in quel periodo, siamo nel bel mezzo degli anni 60, Ginsberg dicesse la stessa cosa ovunque andasse. Patten lo introdusse nella comunità di scrittori locali e gli fece conoscere i principali luoghi bohemien della città, come The Crack, The Philharmonic Pub, anche chiamato Phil, uno splendido esempio di arte vittoriana, e il Hope Hall, oggi Everyman Theatre. Per capire McGuff e questa scena di Liverpool, dobbiamo immaginarci un po' come se Beckett fosse recitato dai Monty Python. Con le sue numerose apparizioni televisive, McGuff è colui che ha saputo cogliere in pieno la stagione del beat britannico. Lui che inizia la sua carriera in quella Liverpool che, per una strana alchimia, era diventata un vibrante laboratorio di creatività in cui musica, arte, poesia e teatro avevano abbandonato i luoghi chiusi delle accademie ed erano scesi in strada. I reading di poesia, le performance neodadaiste, ma soprattutto i concerti di musica rock che invadevano la città. Liverpool era in grande fermento e McGuff, con irridente comicità, aspetto tipico della gente di Liverpool, racconta in presa diretta le inquietudini e le aspirazioni di quella generazione. The Mercy Sound è la raccolta di poesie dei tre principali autori di Liverpool, McGuff, ma anche Henry e Patten, che riuscirono nell'ingrato tentativo di far respirare aria nuova e fresca alla lirica inglese. Liverpool è, dopo Londra, la città più filmata del Regno Unito. Dal lontano 1896, quando il francese di origini italiane Eugène Promiot girò Liverpool Scenes per conto dei Lumière, filmando le prime immagini urbane della avveniristica stazione ferroviaria dei Docks, primo esempio al mondo, all'epoca, di ferrovia sopraelevata. Ma filmò anche la Lime Street Station, nella strada del centro, poi resa celebre nel testo del brano popolare liverpooliano Maggie Mae, un brano composto intorno al 1830 che racconta la storia di una prostituta che, dopo aver derubato un marinaio, viene arrestata e condannata. Canzone cantata un po' da tutti gli artisti locali, a partire dai Fab Four, è divenuta una sorta di inno della città. Colonna sonora del film Snatch, pellicola di Guy Ritchie del 2000, è firmata da John Murphy. Polistrumentista, autodidatta e prolifico autore di colonne sonore, Murphy ha scritto le musiche per diversi film di Danny Boyle, di Guy Ritchie e Michael Mann, e dopo il successo ottenuto con questo film si è trasferito a Los Angeles a fare fortuna ad Hollywood. Come dicevamo, Liverpool è una delle città più filmate del Regno Unito ed attira registi e produzioni da tutto il mondo. Sicuramente il carattere globale e le diversità culturali, e quindi urbane e architettoniche, sono elementi che la rendono capace di sdoppiarsi in maniera quasi camaleontica e di trasformarsi in tante altre città, sia nord europee che americane. Nel 2013 è uscito un interessante libro per la Intellect, World Film Locations, Liverpool appunto, che esplora proprio le ragioni per cui la città è diventata una destinazione così cinematica. Nello stesso anno di Snatch, John Murphy firma un'altra colonna sonora, Liam, del regista Stephen Frears, che porta ancora una volta Liverpool sullo schermo e la porta con tutta la sua povertà, come se questa città avesse da offrire quest'unico aspetto. Presentato alla 57esima mostra del cinema di Venezia e prodotto dalla BBC, il film racconta la storia di una famiglia irlandese durante la depressione. Attraverso lo sguardo di un bambino, innocente e consapevole, Frears racconta uno spaccato di vita inglese, come sempre con naturalezza e con il suo stile realistico. Nei primi anni Ottanta, il primo ministro Margaret Thatcher si riferiva agli Scousers, così è chiamata la gente del Merseyside, dicendo «lì non hanno voglia di lavorare». Liverpool era tra le più ribelli al pensiero unico della Lady di Ferro e ce n'è voluto di tempo per riconvertirla, anche perché in quegli anni sembrava più Beirut che una città inglese. Fino a qualche anno fa l'immagine stereotipata di Liverpool era proprio questa, palazzi fatiscenti, fabbriche vuote, rivolte e disoccupazione alle stelle. Gli anni del governo conservatore hanno lasciato sicuramente un'impronta nella scena politica inglese, nella sua composizione sociale ma anche nella sua produzione artistica. Quel nord povero dell'Inghilterra che ancora oggi si contrappone fortemente ad un sud più ricco. Andiamo un po' a spasso per la città e percorriamo la piccola Rice Street, dove troviamo uno dei pub più antichi di Liverpool, The Crack, il locale bohemien dove Patton introdusse Kingsbury in città. un'ottocentesca public house con birre di tutti i tipi e un'anziana signora capace di starvi a parlare per ore, ironica e disponibile con il suo accento scouser liverpooliano, un accento che risulta a dir poco di difficile comprensione. Girando l'angolo su Hope Street troviamo la Liverpool Philharmonic Hall, dove si esibisce la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, una delle orchestre più importanti d'Inghilterra, che dal 2005 ha come direttore il giovane maestro russo Vasily Petrenko, cittadino onorario di Liverpool. In Hope Street troviamo anche le due cattedrali della città, la cattolica e l'anglicana, una ipermoderna e l'altra medievale, che sono posizionate strategicamente ai due opposti della strada. Quella cattolica ha il roboante nome di Metropolitan Church of Christ the King ed è chiamata anche la capanna degli irlandesi, questo per il fatto che la comunità cattolica di Liverpool, peraltro numerosa in confronto ad altre zone del paese, è costituita prevalentemente da irlandesi immigrati dalla vicina Dublino. È una cattedrale futuristica a pianta circolare che tenta di imporsi sul panorama di Liverpool. Al suo interno ci sono diversi giochi di luce, luci azzurre, luci rosse, che creano un'atmosfera quasi da nightclub. Sorprende anche il parcheggio sotterraneo alla chiesa, che lascia quasi immaginare una messa drive-in, seduti magari tranquilli sui propri sedili dell'auto. Dall'altra parte della strada, la cattedrale anglicana di Liverpool invece domina la città con i suoi 100 metri di altezza, una delle chiese protestanti più alte del pianeta. Dalla sua torre campanaria si può ammirare un panorama meraviglioso sulla città e su Hope Street, eletta recentemente strada più bella della Gran Bretagna. È stata costruita all'inizio del Novecento, in stile neogotico, ed anche qui si rimane un po' sorpresi, trovando al suo interno, oltre che un bookshop e un negozio di souvenir, un bar, dove i fedeli possono dare ristoro anche al corpo, oltre che allo spirito. Le navate, che possono essere affittate per cene o convention aziendali, diventano anche un'incredibile sala concerti. In cartellone concerti di musica sacra, ma anche musica classica e concerti di soul music. Recentemente c'è stata una serata omaggio agli artisti dell'etichetta Tamla Motown con una strepitosa esibizione di Percy Sledge. Intorno a questa zona le case sono sicuramente quelle più british della città. In effetti sembra di essere a Londra, ma voltato l'angolo lo scenario cambia nuovamente.
I am the black sheep of my flock. I stand alone at field's edge. Out here my waking hours I spend, chewing a hole in the hedge. I am the outcast of this flock. When you are gathered together, I spend my days tied up by a rope, seeking an end to my tether. Our gathering seems at their most content when Master punishes me. For in my difference I do remind them too often of their apathy. If you're a white sheep, blessed are you, and run adoring to your master. You taste the lush green grass that fattens your lambs, although for them it spells disaster. Black sheep, ba ba ba. Black sheep, ba ba ba. Black sheep, ba ba ba. Black sheep, ba ba ba.
Julian Coppa è una figura a dir poco anomala nel panorama musicale contemporaneo, lui che è abituato a incidere le parti vocali una sola volta. Dopo aver intrapreso la via della carriera solista, si dedica con passione allo studio dell'occulto e della mitologia e dopo aver studiato e ricercato per 9 anni templi e monumenti megalitici, pubblica il volume The Modern Antiquarian, che nel Regno Unito diventa un inaspettato bestseller. È da poco uscito anche il suo primo romanzo, 131, un on the road ambientato in Sardegna, dalla trama difficilmente riassumibile in poche parole. Svariati viaggi nel tempo, indipendentisti sardi, divinità capitaliste, dissertazioni sul socialismo e i mondiali di calcio del 90. Libro stilisticamente interessante nel quale l'autore ha buttato dentro tutto ciò che gli interessa. Un romanzo flusso di coscienza che quantomeno riflette la personalità di Cope. Di origini gallesi, adottato musicalmente da Liverpool, Sir Julian inizia la sua carriera nel lontano 77 come bassista punk dei Crucial 3 al fianco del futuro cantante Icon The Bunnymen, Ian McCulloch. Poi fonderà i Teardrop Explodes e siamo alla fine del 78. Un interessante libro da poco uscito che raccoglie tutte le fotografie scattate in quel periodo è di Francesco Mellina, di chiare origini italiane, che ha congelato con i suoi scatti in bianco e nero sia il pubblico e praticamente tutti gli artisti che in quel periodo suonavano a Liverpool o passavano per la città. Joey Ramone, Joe Strummer, Roxy Music, solo per citarne alcuni. E parlando di questo periodo, non possono non tornare alla memoria le immagini delle rivolte e dei disordini razziali di Toxteth dell'81, un quartiere all'epoca particolarmente pericoloso e degradato della periferia di Liverpool. Da più di 110 anni, qui, zona multietnica, in Hatherley Street, si trova la più antica moschea inglese, frequentata principalmente da arabi e somali, che costituiscono la maggioranza della comunità musulmana della città. Termina qui il nostro primo appuntamento con la città di Liverpool. A circa 20 minuti di treno, sulla meravigliosa linea costiera di Forbi, arriviamo a Crosby Beach, dove troviamo il progetto Another Place dello scultore Anthony Gormley. Qui c'è forse una delle sue opere più conosciute. Disseminati sui 3 chilometri di spiaggia, a perdita d'occhio, 100 uomini scrutano pensosi l'orizzonte, distanti ma uniti dallo stesso sguardo. Sono dei calchi in ferro, in grandezza naturale, che affondano nella sabbia a diverse altezze e vengono ricoperti e riemergono dai movimenti dell'alta e della bassa marea. Another Place è sicuramente una delle installazioni più emozionanti d'Inghilterra. Da qui un ultimo sguardo a Liverpool dalle rive del Mersey, e vi lasciamo con una band di Scousers che riscrive a modo suo il pop elettronico degli anni Ottanta. Brano del 2009, loro sono i Wave Machines. A domani da Marco Silvestri, buona giornata. Thank you.
talk to you on telephones remain.